Allora, grazie dell'invito, della possibilità di essere qui con voi. E torno con molto piacere qui in Friuli e nella memoria dell'evento del terremoto, direi molto sinteticamente, è la memoria di una risposta collettiva di vita a un evento di morte. Come voi sapete benissimo, il terremoto di per sé non ha senso. Non è una punizione divina su dei peccatori, no, che devono convertirsi, non è un male per un bene, nella vita non esistono rimbalzi diretti dal male al bene. Quando diciamo che la crisi è un'occasione, non è vero. Dovremmo ricordare che in mezzo tra il male e il bene ci siamo noi. Quindi in realtà nella vita certo contano i fatti, felici, luttuosi, positivi, negativi, ma soprattutto conta la nostra umanità, la risposta che noi diamo ai fatti. Quindi la memoria del terremoto in realtà è la memoria di una risposta di vita, di una risposta di solidarietà, di una capacità di futuro di fronte a una ferita, di fronte a un trauma che di per sé è insensato e che però, no, chiede questo riconoscimento della nostra responsabilità. In fondo, questo è un po' il filo della riflessione che vi propongo per introdurre il dibattito. Ecco, in fondo, il terremoto ci sollecita, pur essendo di per sé assurdo, insensato, però ci sollecita, no, a vedere alcune cose che normalmente non vogliamo vedere. Ecco, la prima, che occorre costruire bene la convivenza, occorre costruirla su basi solide. Pensate, la comunità umana vive insomma nel suo insieme, no, in questa sorta di matrimonio, di relazione tra natura e società. Qual è la nostra casa? È insieme la natura, e noi che non ce lo ricordiamo la chiamiamo ambiente, i tedeschi dicono Umwelt, il mondo intorno, no? È una mezza verità, è vero e non è vero, perché non è soltanto il mondo intorno. Se pensiamo che sia il mondo intorno, non lo riconosciamo come parte di noi e noi parte di lei, e allora certo che possiamo pensare di distruggerla, di inquinarla, di sfruttarla, perché non riconosciamo il legame vitale con noi. Non è solo intorno, è anche dentro. Allora la natura, il creato, è la nostra prima casa. Poi, siccome tutto quello che esiste lo dobbiamo elaborare, dobbiamo conferire una forma a quello che c'è, allora la nostra seconda casa è la società. Ecco, in realtà non sono due case, o anche nel titolo dell'incontro, ricostruire nella Chiesa e nella società, sono due versanti della stessa realtà, non sono due luoghi separati. Allora, la nostra dimora è la relazione di natura e società, possibilmente l'armonia di natura e società. Ecco, allora il primo insegnamento di fronte a un'esperienza come questa, che questa casa che è fatta di natura e fatta di società deve avere un fondamento adeguato. Non la possiamo costruire sull'egoismo, sulla competizione, neppure sul potere, come invece abbiamo pensato noi occidentali per tanti secoli e ancora ci ostiniamo a pensarlo. Ancora ci preoccupiamo di concentrare i poteri, di avere poteri più grandi. Ecco, non è un fondamento antisismico per la nostra casa comune. Questo è il primo insegnamento. Allora, cercare un fondamento vero. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 25, versetto 12, si dice, sembra veramente, no, uno specchio della situazione in cui anche oggi siamo, che un regno, una casa, che sono divisi in se stessi, vanno in rovina. Allora vuol dire nulla che sia fonte di disgregazione può essere un fondamento per la convivenza comune. Occorre un fondamento adeguato, occorre costruire su un fondamento solido. Secondo insegnamento, per noi che ormai siamo assuefatti da decenni, direi siamo quasi stupiditi da decenni, da questa mentalità secondo la quale la società è un grande mercato. Capite, vuol dire se è un grande mercato tutto si compra, tutto si vende, e però laddove il denaro conta tutto, niente vale veramente. Il paradosso del denaro è che le cose fondamentali della vita non si possono comprare, non si possono vendere. La dignità umana, le relazioni, le persone, gli affetti, la fede, il futuro, la natura, ecco, tutti i veri beni, tutti i grandi valori viventi della vita, anzitutto le persone, sono valori reali, valori incarnati, non si possono comprare, non si possono vendere. Ecco, in una società che si è consegnata a questa mentalità di mercato, quindi non una società che ha un'economia di mercato, è diverso, è più radicale, una società che si identifica col mercato, in cui ormai la stessa politica è un relitto dei secoli passati, ma non serve mica la politica, decide il mercato. Se c'è un residuo di politica deve assecondare questo meccanismo globale. Allora, dentro questa mentalità ci siamo convinti che dobbiamo combattere contro chi? Contro l'altro. La parola competizione dice che se io posso stare a galla, posso emergere, posso uscire dalla crisi se sconfiggo il mio avversario, non so, il cinese, oppure il migrante, devo affermarmi sugli altri. Ecco, di fronte al terremoto mi ricordo che i veri nemici dell'umanità non sono gli altri, ma sono appunto le catastrofi naturali, la miseria, la malattia, la guerra, l'ignoranza della mente, cioè quando proprio non conosco, l'ignoranza della coscienza, non mi ricordo della dignità umana, e poi quella ignoranza dell'esistenza che accade quando io vivo sempre nello stesso modo, non essendo sfiorato dall'idea che possa esistere un modo migliore di vivere, una vita buona e non semplicemente una sopravvivenza. Capite? A volte siamo ignoranti nel modo di esistere, non perché non abbiamo studiato, ma perché ci ostiniamo a vivere in un modo sbagliato e non pensiamo che invece sarebbe possibile una profonda conversione di vita. Capite? Ogni vera ricostruzione non cerca la sopravvivenza, cerca una vita vera. E quindi è un momento di conversione. Non è come per gli edifici, no? Ricostruire tutto come era prima. Ecco, le nostre ricostruzioni nell'esistenza non sono un tornare indietro, non hanno un carattere, diciamo, archeologico. Devono guardare avanti, ma avanti non significa a un tempo che verrà, avanti significa verso una vita vera, cioè devono veramente essere una rigenerazione profonda. Allora la parola conversione che troviamo, insomma, c'è proposta nei Vangeli, in fondo è il messaggio fondamentale, messaggio evangelico, come tutti noi sappiamo, non ci chiede tanto di essere obbedienti a Dio, come se Dio fosse un legislatore, un giudice, ma con questo lo immaginiamo, insomma, come un potere che sta più in alto di noi. Nella fantasia, diciamo, della mentalità religiosa di tutti i popoli, voi trovate ricorrenti queste immagini. Chi è Dio? Allora, è un essere onnipotente che può fare quello che vuole, quindi ci proiettiamo l'idea di un potere assoluto, come se la cosa più divina del mondo fosse il potere e non l'amore. Già qui, capite, il Vangelo sposta la prospettiva. Secondo, ci immaginiamo un giudice che, insomma, in modo un po' scontato, naturalmente, che fa? Premia i buoni e punisce i cattivi, e diciamo che questa punizione è la giustizia divina. E poi pensiamo un architetto del mondo, cioè uno che ha costruito la natura, insomma tutto quello che esiste in un certo modo. Ecco, in realtà il messaggio dei Vangeli non è quello dell'obbedienza, non è quello tanto di praticare il culto lasciandolo staccato dalla vita. I profeti già nella Torah, nella scrittura ebraica, denunciavano questa ipocrisia, no? Spacciata per religione. C'è tanta dedizione al culto, ma per carità il mio modo di vivere lo decido io secondo il mio egoismo. Il messaggio del Vangelo è quello di una nuova nascita. Allora, conversione, in greco metanoia, non significa solo cambiamento di mentalità. D'accordo, cambiare lo sguardo sulla vita, cambiare il cuore, ma se c'è questo, la conversione significa rinascita, cioè nascere a una vita nuova. E non è una nascita fisica, è una nascita nell'amore. Cioè esprimere una capacità di amare che viene direttamente da Dio. Terzo significato, quindi cambiare mentalità, rinascere, nascere nell'amore, non semplicemente in una dimensione fisica. Terzo significato, convertirsi significa tornare insieme. Tornare insieme perché avevamo cominciato a vivere separati, disgregati. Oggi, se c'è una tendenza complessiva che voi registrate nella società, se no vi chiedete, ma oggi nella società contemporanea, senza fare i profeti di sventura, come diceva Papa Giovanni, direva tutto male, non c'è più religione, la famiglia è travolta, i giovani non si impegnano, non è quella una visione cristiana. Insomma, la capacità di vedere, no, il bene che cresce, il seme del regno che cresce. Ecco, qual è però il pericolo maggiore, no? La tendenza che voi ritrovate complessivamente, io direi la tendenza alla disgregazione, cioè le relazioni che vengono spezzate, il tessuto della vita che viene disarticolato, la grande tentazione di fronte al pericolo di isolarsi, magari usando a pretesto la parola comunità, e dire beh, noi stiamo per conto nostro, cioè ognuno vuole fare la secessione, chiudere la sua città, chiudere la sua regione, in un mondo che affonda, no, l'illusione di dire ma se stiamo tra noi, se alziamo i muri, se torniamo isolati, allora noi ci salviamo. L'egoismo e l'illusione del salvarsi da soli. Oggi c'è questa tendenza complessiva della disgregazione, cioè del rompere le relazioni. Allora, conversione significa tornare insieme, scegliere la relazione con gli altri come un valore, vivere in un modo per cui nessuno è straniero e l'ospitalità diventa proprio una logica di vita, non un gesto occasionale. Allora, in questa direzione ha senso la parola ricostruire. Ricostruire per noi in un contesto come questo non è tanto un'operazione di cambiamento, ecco, sappiamo che oggi la parola cambiamento è un altro di quegli slogan che in fondo spesso legittima, no, le tendenze a esasperare sempre di più quest'idea che la società sia un mercato e ovviamente chi guida questo mercato? I grandi poteri finanziari. Capite, non è il Presidente del Consiglio, non è il Presidente della Repubblica, non è il governo italiano, figurarsi, nemmeno quello della Regione o il Sindaco. Cioè ci sono, come sapete, poteri mondiali che in fondo non conosciamo, non li abbiamo eletti, non sappiamo che volti hanno, abbiano, e però quelli decidono fondamentalmente, no, la vita dei popoli, hanno un peso fondamentale. Pensate soltanto che le uniche vere istituzioni mondiali che siano efficaci non sono le Nazioni Unite, forse non sono neppure quelle delle religioni, sono le borse, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, cioè quelle sì che sono efficaci e sono transnazionali. Allora dentro questa esasperazione il primo che viene compromesso, che viene misconosciuto è proprio l'essere umano. Come si chiama oggi l'essere umano? No? Vedete dentro la visione di una società di mercato. Pensate, già nella Bibbia è fotografata questa cosa, non è una previsione, ma si capiva qual era il grande potere di idolatria a cui l'uomo si poteva consegnare, era il potere del denaro. Allora già nella Bibbia, no, si riconosce che laddove il denaro è fondamentale, la vita delle persone diventa nulla. E allora infatti in questa visione sbagliata, alterata, chi è l'essere umano? No? Nella mentalità corrente abbiamo tre categorie, che sono, sentite, tre categorie di disgregazione della nostra umanità, che se vogliamo ricostruire dobbiamo capire rispetto a che cosa, cioè dobbiamo capire qual è stato il terremoto pericoloso. Allora le tre categorie sono l'essere umano come risorsa, che non è una bella parola, anche se a volte lo diciamo ai giovani, agli stranieri, pensando di dimostrare che siamo aperti, che non siamo razzisti, dice sono delle risorse. Risorsa vuol dire tu puoi produrre profitto, sei uno strumento utile, mi torni utile. Se qualcuno vi dà della risorsa offendetevi. E Gesù non dice mai a nessuno che è una risorsa, lo chiama per nome, lo chiama fratello, non gli dice tu sei una risorsa. Rispetto a questo siamo però assuefatti, pensate per noi com'è normale, no? Che ci siano degli uffici delle risorse umane, ma non è rovesciata la prospettiva, non doveva essere l'economia una risorsa per noi? O siamo noi che siamo diventati una risorsa per l'economia? Saranno uffici di attenzione alle persone, uffici per il benessere delle persone, per il buon lavoro delle persone. Per noi risorse umane, se siamo risorse ci va bene, se non lo siamo siamo esuberi, vuol dire tu sei proprio inutile, sei d'intralcio. Eschilo avrebbe detto sarebbe stato meglio che tu non fossi mai nato. Se non sei neppure un esubero, allora sei uno scarto, una vita di scarto, cioè quelli che proprio andrebbero subito rifiutati, no? E in qualche modo tolti di mezzo. Pensate, noi facciamo la raccolta differenziata dei rifiuti ma non raccogliamo le vite delle persone. Allora, in una società come questa, capite che una parola che mente, una parola che non descrive la situazione, anche se la usiamo tutti, ormai da decenni, è la parola crisi. E ricordo che anche ai tempi del terremoto, negli anni 70 si parlava di crisi. In fondo non c'è mai stato un anno in cui non si parlasse veramente di crisi, per un verso o per l'altro. Ora però quella che stiamo vivendo non è una crisi, perché se io dico che è una crisi, in qualche modo la rendo normale, la rendo naturale, come se dicessi c'è un temporale, aspetto che passa. E allora non cambio, non mi metto nell'ottica di conversione. Stringo i denti e penso di poter ricominciare come prima. Poi soprattutto la crisi non ha responsabili, non mi chiede di cambiare mentalità, davvero sembra un evento naturale. Anzi, devo esasperare le stesse logiche di prima, non capendo che così aggravo la cosiddetta crisi. Ecco, non è una crisi, è veramente un terremoto, cioè un processo disgregativo. Per certi aspetti potremmo dire un'aggressione, è un'aggressione dei poteri finanziari mondiali alla vita dei popoli, alla vita democratica delle istituzioni. Se voi uscite di casa e qualcuno vi aggredisce, non dite è una crisi, aspetto che passa, cercate di difendervi. Allora, noi siamo dentro un processo mondiale di ristrutturazione degli equilibri di potere, noi lo vediamo da dentro. È come se stessimo nella cabina di un transatlantico, si muove e diciamo ma sarà un po' di turbolenza, un po' di mare mosso. Se potessimo vedere la situazione complessiva, questo è un processo di ristrutturazione mondiale del rapporto tra i poteri finanziari e laddove ancora ci sono i fragili poteri democratici, che diventano sempre più fragili. Allora, perché dicevo, quello che viene presentato come un cambiamento spesso in qualche modo è qualcosa di illusorio, no? Se non di addirittura negativo. Già me ne dovrei accorgere, perché non c'è mai un minimo di sosta critica per dire, è il bambino di 5 anni che è un buon filosofo, ragiona, chiede perché, giustamente, gli adulti ormai non chiedono perché, si adattano, si rassegnano, magari lamentandosi, magari diventano più depressi, ma sono iperadattati, cioè non mettono più in discussione, trovano tutto normale, anche se dicono che le cose stanno andando male. Ecco, un bambino chiederebbe, sì, ma un cambiamento in meglio, e allora lo favorisco, oppure un cambiamento in peggio. Allora, la parola che non mente, la parola onesta, non è cambiamento, la parola onesta è trasformazione. Un cambiamento senza trasformazione, capite, è solo l'esasperazione della stessa logica di prima. Guardatelo, lo capite, no? La traduzione concreta. I cambiamenti che noi vediamo significano tagli alla scuola, alle pensioni, alla sanità. Queste sarebbero le riforme. Oppure sono operazioni di accentramento ancora maggiore del potere. Cioè il potere diventa sempre più verticale, sempre più distante dai cittadini. Al contrario di quello che si dice. Allora, se questo è il cambiamento, grazie, no. Dovremmo avere il coraggio anche culturale di dire no al cambiamento, sì alla trasformazione. Non è un gioco di parole, è proprio un'altra cosa. Trasformazione significa mutare forma. E noi nella vita, pensate quando eravamo bambine, bambini, poi adolescenti, poi adesso, la vita è un processo di mutamento di forme, no? Che significa per una società la forma? Ecco, direi, prima di tutti la forma è la filosofia classica, lui lo sa benissimo, la forma è il principio fondante, il famoso fondamento della nostra casa fatta di natura e di società. Qual è la forma della nostra società? Ecco, nonostante il cristianesimo, nonostante anche altre culture che hanno cercato di riconoscere la dignità umana, beh, direi che il fondamento da noi è rimasto il potere. E non a caso noi siamo la società del denaro, perché il denaro è il potere più veloce, più ubiquo, a cui confronto un carro armato o un imperatore sono ridicoli. È il potere del denaro, c'ha la capacità di entrarti dentro, di entrare in tutti i rapporti, ti illude che lui può fare tutto, diventa lui l'onnipotente, non Dio, ma il denaro diventa capace di creare, di distruggere, di ricostruire, e noi in qualche modo ci siamo adattati a questo. Allora immaginate di cambiare forma, cioè di cominciare a costruire una società in cui il fondamento non sia il potere. Potere inteso come comando, come dominio, come uno stare sopra sugli altri. Secondo, la parola forma significa la logica che orienta le istituzioni e la cultura collettiva. Allora immaginate di passare dall'ottica della competizione, se la prendiamo sul serio non stiamo insieme nemmeno 2 ore, la competizione, a quella della cooperazione e della solidarietà. La vita umana cresce grazie alla cura, alla cooperazione e alla solidarietà. E se fa questo, allora diventa anche capace di togliere ai momenti di competizione, di contrasto, di conflitto, il veleno della distruttività. Altrimenti è una dinamica autodistruttiva. Terzo significato di forma, quindi la forma è il principio fondante, secondo la logica istitutiva, ecco, forma poi significa, proprio dal punto di vista simbolico, l'immagine verso la quale andiamo e in cui ci riconosciamo. È come guardarci allo specchio, non solo il singolo si guarda allo specchio, anche la società. Allora pensate che finora storicamente le immagini prevalenti sono stati la società piramide, cioè al vertice c'è uno, c'è un imperatore, c'è un faraone che sembra una creatura divina che comanda su tutti e tutto il resto sotto, naturalmente nei gradi più bassi le donne, poi la natura, no? Secondo questa gerarchia più o meno stantia e ripetitiva. Poi abbiamo avuto la società caserma, pensate ai totalitarismi del Novecento, anche da noi in Italia. Poi pensate oggi la società mercato. E ci abbiamo anche delle variabili in cui trovate insieme, no? La piramide, la caserma e il mercato. Storicamente non conosciamo sul serio la società comunità, che è un'altra immagine, un'altra forma. Comunità vuol dire ognuno ha la sua dignità riconosciuta, il legame tra le persone è fondamentale e il legame con la natura è oggetto di cura e anche l'attività economica si esprime nel prendersi cura del mondo naturale, non si esprime nel distruggerlo. Pensate come noi teniamo separate economia ed ecologia. L'economia fa come le pare, poi arriva l'ecologia da dietro, affaticata, affannata, che le dice guarda che così distruggi tutto. Concretamente pensate all'ultima conferenza di Parigi, quella che era stata convocata per abbassare un po' il surriscaldamento climatico sul pianeta, hanno cercato di prendere qualche provvedimento, poi però andate a vedere non ci sono sanzioni per chi non lo rispetta questo accordo. Un italiano capisce subito che vuol dire, cioè capisce che resterà lettera morta. Allora cambiare forma, cioè aiutare la società, aiutare la comunità umana a cambiare forma, significa ricostruire su un fondamento che non sia il potere, su una logica che non sia la competizione, dove il mio nemico non è il terremoto, l'ignoranza, il tumore, il mio nemico è l'altro. Io esisto se lo sconfiggo. Se non sei proprio stupido, però dentro di te penserai, se oggi vinco io, domani arriva uno più feroce, più veloce che vince lui. Sapete, il famoso capitalismo occidentale, ormai la Cina, altri paesi lo interpretano in modo più radicale, più spietato di noi, e non è che noi ci abbiamo molte speranze rispetto a loro. Noi europei diciamo è la crisi. Questa che chiamiamo crisi è anche in realtà una trasposizione degli equilibri mondiali, per cui il centro del mondo non è l'Europa e ancora un po' non sono gli Stati Uniti. Cioè sono altri luoghi, altri posti, altre realtà. E direi che ormai non c'è più un centro fisico, un centro coincidente con una nazione o un continente. Ora perché, capite perché la categoria della crisi non ci aiuta? Dovremmo dire questo è un terremoto dovuto all'adesione a logiche sbagliate, a una politica, un'economia, una cultura sbagliate. Sbagliate perché? Perché hanno assolutizzato, diciamo, l'elemento della separazione, della scissione, della disgregazione. Cioè a modo loro queste tendenze non fanno che radicalizzare, che rendere normali, addirittura rendere positive, ma questa è una menzogna, un antico doloroso vissuto dell'essere umano. Da questo punto di vista si può capire la radice di questo sbaglio, no? Di questa costruzione sbagliata della società, per cui alcuni parlano di società psicotica. La psicosi, sapete, è proprio quella forma di follia, si potrebbe dire per esempio la schizofrenia, la scissione, cioè due personalità contrapposte. E qual è la società psicotica? Cioè una società costruita secondo logiche ostili, nocive alla vita dell'essere umano e alla vita della natura. Cioè noi viviamo fisicamente, affettivamente in un modo, ma la logica della società ci costringe a vivere in contraddizione con quello che per noi sarebbe più positivo. È una società in qualche modo delirante, che ha costruito, no, la sua vita dentro un sistema sbagliato. Allora, perché questo? Occorre capire le ragioni, non basta dire male, non basta criticare. non si fanno le prediche al capitalismo. Tanto alla fine gli interessi economici, i rapporti di forza, ovviamente si rivelano più forti. Pensate a noi cristiani quanto paghiamo lo scotto, no, anche della mancanza di distanza critica. Sì, andiamo a messa la domenica, sentiamo Matteo 25, avevo fame e mi hai dato da mangiare, cioè, poi in realtà ci ritroviamo anche noi, senza nessuna differenza, immersi dentro questa mentalità del mercato, della mercificazione. Allora la prima cosa è capire, diciamolo alla buona, perché l'uomo è così ottuso eticamente che diffida del bene. Se io adesso vi dico condivisione, accoglienza, solidarietà, ognuno di noi qui ci teme una perdita, perdere l'identità, perdere il lavoro, perdere il nostro spazio, quindi ci mettiamo in una reazione difensiva. La grande paura umana è sempre paura di perdere. Perdere la vita, perdere il lavoro, perdere l'identità, perdere le persone, perdere gli affetti. Mi nasce un fratello? Vivo subito la paura di perdere l'affetto, privilegio che avevo di essere figlio unico rispetto ai miei genitori. Allora questa paura ci porta a fidarci di meccanismi di male e a diffidare del bene. Allora come mai l'essere umano è così stolto che rovescia completamente la prospettiva? Perché si fida di meccanismi che sono distruttivi, perché insomma non costruisce la vita in modo antisismico e invece diffida di quello che per lui sarebbe una salvezza, di quello che per lui sarebbe una fioritura vera. Ecco, io credo che per noi, insomma, abbastanza presto nella vita si instaura nel cuore e nella mente l'adesione a quello che chiamerei un sistema della separazione. Cioè noi crediamo profondamente nella separazione, non nella comunione. Che vuol dire separazione? Da una parte, soprattutto nella modernità, ci sentiamo separati dalla natura. La natura la riteniamo sotto di noi, la possiamo dominare, distruggere, questo lo chiamiamo progresso, separati dalla natura. Poi naturalmente anche i credenti, è difficile trovare un credente che sta in questo cammino di nuova nascita e per lui quella fede è diventata vita. La fede non è credere che Dio esiste col cervello, no? È dire Dio esiste, quella è un'ideologia. La fede è una vita nuova, è una forma di vita diversa. Allora, quanti credenti in realtà hanno interiorizzato, anche se vanno a messa, anche se stanno nell'azione cattolica, hanno interiorizzato che Dio sta altrove, sta separato. Qui c'è la terra, di qua c'è il cielo, qui c'è l'uomo, di qua c'è Dio. Tanto che la grande tradizione filosofica, teologica, quando deve dire Dio, lo chiama trascendenza. Che sarà pure una parola importante, ma sapete che vuol dire trascendenza? Che Dio sta sempre altrove rispetto a dove stiamo noi. C'è un papà che tu non vedi mai, che non ti abbraccia mai, non ti consola. Cioè, capite, è dura, eh? Cioè, leggere il rapporto con Dio nell'ottica della separazione. Tanto che noi, avendo detto che Dio era onnipotente, buonissimo, tutto positivo, che altro abbiamo potuto pensare dell'uomo? Che l'uomo era un disastro, era un peccato ambulante, veniva dal peccato originale, mica era figlio di Dio. Cioè abbiamo interiorizzato il disprezzo, l'indegnità dell'uomo. Quando diciamo quella mezza verità, l'uomo è peccatore, è una mezza verità, è peccatore sì, ma è amato da Dio, è proprio figlio di Dio, è destinato a tutt'altra vita. Sarà pure peccatore, ma non deve restare peccatore. Il provvisorio di cui parlavamo nella lettera iniziale, no? Allora, la separazione da Dio, che è dolorosissima, per noi è una realtà. Quale credente a un certo punto non si è chiesto, ma forse me la racconto io, forse me lo sto inventando, questo Dio, mi voglio consolare. Quanta gente è scandalizzata di questa distanza, per cui si crede proprio nella separazione. Poi separati dagli altri, ecco perché pensiamo che il rapporto normale sia la competizione, quando diciamo l'altro, intendiamo qualcuno che viene dopo di me, che sta fuori di me, che conta meno di me. Notate, nel Vangelo non c'è il rispetto dell'altro, perché non c'è l'altro. E chi è l'altro nel Vangelo? È mio fratello, mia sorella. Nel Vangelo l'altro è un fratello. Per noi il fratello è un altro. Abbiamo rovesciato. È un altro, vuol dire che vale di meno. Se invece dico mio fratello, mia sorella, innanzitutto quel possessivo non dice di una proprietà, ma dice di una responsabilità. Mio fratello vuol dire ci devo badare io, è responsabilità mia, il contrario di quello che dice Caino, che lui dice che non è custode di suo fratello. Mio fratello, mia sorella. Allora, in quell'ottica, la relazione diventa preziosa, diventa proprio la sostanza della vita. Ecco, riconoscere questo significa, insomma, non sentire più quella separazione dall'altro che per noi è normale. Al massimo noi facciamo, se proprio siamo buoni, il volontariato. Cioè diamo qualche ora per aiutare gli altri. L'aiuto va bene come gesto, ma non va bene come logica. Che se, cioè non può essere un sistema. Se tu aiuti vuol dire che stai più in alto e quell'altro stai più in basso, deve ricevere il tuo aiuto, ti deve pure dire grazie. Invece no, la fraternità, la sororità vuol dire un legame prezioso in cui facciamo strada insieme. Non solo aiutiamo, ma per esempio impariamo dagli altri, facciamo strada con loro. Cioè una libera reciprocità, non è una posizione rigida per cui c'è uno che sta in alto e uno che sta in basso. Allora immaginate, no, un cuore, una mente che sono persuasi della separazione dalla natura, cioè io sto qua, la natura sta di là, io sto qua, Dio sta di là, io sto qua, l'altro sta di là. Naturalmente la separazione ferisce anche dentro di me, cioè io faccio la solita vita, ma la vita vera, la vita felice sta da un'altra parte. Notate, molti credono in Dio, quasi nessuno crede nella felicità. Non ci abbiamo più la passione di vivere. Poi diciamo che i giovani, no, non sono all'altezza e sono l'emergenza educativa. Emergenza educativa siamo noi, che ci siamo iperadattati a questo sistema. Non siamo all'altezza di una relazione educativa appassionata della vita che sia credibile con le nuove generazioni e ci permettiamo di giudicarli dopo aver costruito la società di mercato. E i giovani li chiamiamo i bamboccioni, eccetera, eccetera, con tutti quei nomignoli perfidi. Ecco, allora, per ricostruire, in modo che ricostruire sia dentro un percorso di conversione, vi ho detto, usando altri termini, un cambiamento onesto è una trasformazione, altrimenti è una truffa. Cioè un cambiare forma di vita e forma di società. Il Vangelo non è un libro, è una forma di vita. Se tu lo leggi e resti nella tua solita vita, non lo capisci e tendenzialmente lo strumentalizzi. Gli fai dire quello che vuoi tu, come minimo te lo scordi. Esci da messa, che c'era oggi nelle letture? Aspetta, non mi ricordo, sembra scritto sull'acqua. Quando accetti di fare questo percorso di trasformazione della vita, quelle parole ti entrano dentro e tu per la prima volta le capisci. Tu per la prima volta le sperimenti sulla tua carne, sulla tua esistenza. Allora, in che senso, dico, occorre oggi lavorare per questa trasformazione? Ecco, qui direi la scrittura, sia nell'Antico, nel Nuovo Testamento, nella Torah, insomma, e nei Vangeli, ci danno un'indicazione, direi, inaugurale, fondamentale. Cioè, qual è il primo passo del ricostruire? Non è un fatto tecnico, cioè non basta che io sono ingegnere, sono carpentiere, sono geometra, sono muratore, non è quello, usciamo adesso dalla metafora. Primo passo per ricostruire, ci dice la Bibbia, è che i padri convertano il cuore verso i figli. Cioè questa indicazione singolare che spesso viene trascurata, no? Cioè che Dio non chiede innanzitutto la conversione a sé. Un Dio potere, un Dio onnipotente, la prima cosa che ti chiede, obbediscimi, convertiti a me. No, lui ti dice, il cuore dei padri si converta verso i figli. Che vuol dire qui padre e figlio? Padre non vuol dire tanto uno che ha dei figli in senso fisico, padre vuol dire uno che gestisce il potere, uno che costruisce la casa come ha detto lui e gestisce, governa la situazione. Il figlio chi è? Quello che è arrivato alla vita e deve poter essere accolto. Allora, se il cuore dei padri resta innamorato del potere o dell'adattamento, della pura sopravvivenza e non c'è più questa passione di vita comune, è qualcuno che crea una società che non tiene. Allora, se invece il cuore dei padri si converte al cuore dei figli, cioè ritrova quella stessa passione della vita come comunione, non esiste la vita isolata. La vita è la comunità dei viventi, addirittura con le persone che sono scomparse. Anche qui non dico niente di paradossale, eh? Cioè voi sapete benissimo che la vita e la morte non sono un fatto biologico, fisico, cioè se respira è vivo, se non respira è morto. In realtà la vita e la morte dipendono da quanto ci apriamo all'amore vero. Allora ci sono persone che sono vive, che sono interiormente morte, anche se campano 100 anni. Ci sono persone scomparse, il cui affetto ci arriva ancora oggi e la relazione è viva. Allora, di fronte a questo, Convertirsi al cuore dei figli significa ritrovare la passione della vita come comunione e quindi aderire a quest'amore che genera comunione, genera vita nuova per tutti. Questo è il fondamento, no, di una vera società antisismica. Finché restiamo nel sistema di separazione, finché entriamo affettivamente, si può dire finché restiamo in questa disperazione, nulla di veramente stabile, di veramente solido, di affidabile per noi è possibile. Tant'è vero, nel sistema di separazione i primi a essere sacrificati sono tutti quelli che sono, tra virgolette, piccoli, cioè non hanno potere, la loro fragilità non ha nessuna difesa. Allora le generazioni nuove, gli anziani, gli stranieri, i poveri, i diversamente abili e via via, facendo l'elenco è l'80% della società. Non sono solo alcuni che noi, anche noi cattolici, deleghiamo alla Caritas. Diciamo, tanto ci pensa la Caritas. La Caritas fa cose straordinarie, ma in un certo senso la dovremmo sciogliere, che quello è il compito della comunità cristiana, non è il compito di qualcuno che si specializza. Allora, finché la società è governata da questa logica di disgregazione, capite, è come se noi davvero costruissimo sulla sabbia, e questa costruzione fa vittime, moltiplica le vite di scarto, moltiplica l'esclusione, moltiplica i conflitti distruttivi. Ecco, qual è l'alternativa allora? Come si fa a costruire? Arriviamo alla parte più positiva. Direi innanzitutto, dal punto di vista evangelico, questo lo dico adesso per chi si ricorda di Gesù di Nazareth. I cristiani sono quelli che si ricordano di Gesù di Nazareth e assumono quel ricordo come seme di una vita nuova. Se non fanno questo, il loro cristianesimo diventa decorativo dei poteri di questo mondo, diventa pronto ai concordati con i poteri di questo mondo. Storicamente lo sappiamo che vuol dire. Cristianesimo vivo, vissuto, significa mettersi in quella strada, trasformare la vita e non ritenere che sia solo un fatto individuale, singolare, è un fatto della comunità, è un fatto di popolo, è un fatto collettivo. Allora, che vuol dire ricordarci di Gesù di Nazareth? Io direi riconoscere, e qui dovremmo, non ce n'è tempo, ma ve la cito solo, la parola misericordia, no? Recuperare l'esperienza della misericordia, sentirla proprio su di noi, uscire da quell'atteggiamento istintivo per cui noi pensiamo come faccio a perdonare l'altro, aspetta, ma sei sicuro che sei tu che devi perdonare? Perché prima non ti chiedi se tu devi essere perdonato, se tu hai fatto delle vittime? Allora, sentire misericordia su di noi, no? Che è un po' la soglia di questa scoperta del Vangelo. Notate, la misericordia, come dice il Papa, è veramente il cuore del Vangelo. Ma questa cosa la capisco in che senso? Allora, la comprendo non appena esco, diciamo, da una concezione giudiziaria della misericordia, quando io dico la giustizia di Dio è punire i cattivi e premiare i buoni. E allora la misericordia che sarebbe? Una specie così di clemenza, noi in Italia tenderemo subito a dire è un condono, è come un condono, un colpo di spugna. Misericordia non è alternativa alla giustizia, non è un completamento della giustizia. La misericordia è la giustizia di Dio. Che la nostra giustizia, quando va bene, colpisce il colpevole. La giustizia di Dio guarisce, risana le persone. Cioè assomiglia molto più alla medicina, che a un tribunale. La giustizia vera non la fai quando rispondi al male con il male, la fai quando rispondi al bene con il male. Allora il percorso della misericordia è un percorso di guarigione. Ecco perché non è qualcosa che semplicemente compensa la giustizia retributiva. D'altro canto, la misericordia non è quella cosa che con lo sguardo maschile che è prevalso nella Chiesa noi pensiamo, cioè una specie di pietà, di sentimento molto patetico, tipico dell'atteggiamento femminile, per come appare nello sguardo maschile. Cioè una cosa appunto un po' sentimentale, ma non è quello l'essenza. La misericordia invece è radicalmente diversa, cioè vuol dire l'esperienza di una relazione, la misericordia è una relazione. Quando tu sperimenti un amore che viene da te, ti accoglie ed è più forte di qualsiasi divisione, di qualsiasi separazione, più forte del male, più forte della morte, più forte del giudizio. Allora tu dici, ma veramente sono amato come un figlio? La nostra teologia è imbarazzata, dice che Gesù di Nazareth è il figlio di Dio, la seconda persona della Trinità. come se fosse tutto un rapporto autoreferenziale di Dio con se stesso. Noi chi siamo? Noi siamo peccatori, veniamo dal peccato originale, al massimo, sentite l'imbarazzo, siamo figli adottivi, come se Dio ci avesse trovato a un certo punto, ha fatto un affido, un'adozione e ci ha tirato su. Noi siamo figli e figlie di Dio, questo è l'annuncio di Gesù di Nazareth. Non lo siamo automaticamente, dobbiamo aderire a questo stato di vita, a questa condizione. Allora, se penso Dio secondo l'onnipotenza, figlio di Dio, non capisco che vuol dire. Mi sembra semplicemente sproporzionato, cioè è un messaggio che non comprendo, non è che lo rifiuto, proprio non lo comprendo. Se invece mi ricordo che Dio significa questo padre che ama in modo materno, questo amore radicale, amore vero, paziente, fedele, misericordioso, creativo, mai violento, mai geloso. Allora figlio nella Bibbia significa somigliante al padre. Cioè tu da come si comporta capisci chi è suo padre. Figlio di Dio vuol dire uno che nel suo piccolo, senza che diventiamo super uomini e super donne, riesce ad amare con quella qualità d'amore. Cioè uno che diventa paziente, fedele, misericordioso, accogliente e lascia trasparire nella sua vita l'amore di Dio. Capite? Non si tratta di prendere il potere, si tratta di condividere l'amore. Non si tratta tanto di amare Dio, chissà che ci inventeremo per amare Dio, si tratta di amare come Dio. Nel nostro piccolo, d'accordo, tanto è vero che cerchiamo di farlo insieme, ma secondo quella qualità d'amore. Allora ti riscopri figlio, e figlio significa, primo, uno che per esistere non deve pagare la gratuità dell'esistenza, che è un dono, non è un merito, non è il frutto di una competizione, non è un investimento economico, è un dono. Uno che per esistere non deve pagare. Secondo, figlio significa uno che è impastato d'amore, che è fatto d'amore, che viene proprio da un amore generativo. Voi mi direte, mica sempre, quanti figli sono abbandonati, buttati nel cassonetto, non amati, confrontati col fratello, mortificati. Vero, succede. Tanto che quando succede questo noi siamo distrutti nella nostra umanità. Devi andare per 30 anni dallo psicoterapeuta come minimo. Se non sei stato amato, desiderato, quelle ferite lì te le porti dentro. Dice il Salmo 27, mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma tu mi hai raccolto. Cioè il modello dell'amore paterno e materno non sono i genitori, è Dio. I genitori semmai dovranno cercare di avvicinarsi. Allora perché lo sottolineo? È un discorso per i cristiani o è un discorso per tutti? Ecco, io credo che sia per tutti in questo senso, non perché chiediamo l'adesione al Vangelo, ma perché l'essere umano come tale, se non si riconcilia con la sua origine, cioè non si sente amato e non sente che viene da un'origine positiva, che poi la chiami Dio, la chiami la vita, lo chiami la natura, come minimo dovrà riconoscere le generazioni che l'hanno precedute. Allora, se l'essere umano non si riconosce proveniente da una fonte di bene, e in questo senso allora significa si riconosce figlio. Figlio significa uno che è in relazione con una fonte di bene che a sua volta deve ricomunicare. Se non fa questo, non avrà nessun fondamento reale per sentirsi fratello e sorella degli altri. Capite? È inutile che parliamo della fraternità, della sororità, se non riconosciamo la filialità. E fa impressione pensare come nelle epoche della nostra cultura la filialità sia sempre stata ripudiata. Gli antichi pensavano che l'uomo fosse abbandonato dagli dèi. L'uomo è un abbandonato su questa terra. I medievali, con tutta la loro genialità, la loro grandezza, per carità, però in fondo di fronte a Dio come si sentivano? Dei sudditi, dei sottomessi. I moderni, stanchi di questo, che hanno detto chi è l'uomo? L'uomo è autonomo. Cioè lui fa da sé l'illusione della radicale autonomia, il nostro tempo che dice l'uomo una risorsa oppure un esubero, uno scarto. Fate adesso la somma, abbandonato, sottomesso, autonomo, che vuol dire solo, risorsa, esubero, scarto, mai figlio. Cioè nella nostra tradizione figlio, figlia, significano solo minorenne, uno che ancora non è adulto. Uno che non vede l'ora di diventare adulto, e invece siamo tutti figli fino alla morte, proprio la nostra condizione strutturale. Figlio allora vuol dire imparare ad amare a partire dalla fonte di bene che ti ha generato, riconoscendo negli altri, nella natura, una relazione di fraternità e di sororità. Capite che con questo cambiamento spirituale, questa è una vera trasformazione. Spirituale non significa il contrario di fisico, quello è un modo, insomma, dualista, vecchio di intendere. Spirituale significa sensibile al vero significato della vita e capace di riconoscere che per vivere noi dobbiamo imparare ad amare. Spirito Santo, nel nostro lessico, significa l'amore di Dio che sta tra di noi e è capace di generare comunione. Lo Spirito non è un'entità astratta, chissà che vuole, è l'amore di Dio che si rende presente tra di noi. Allora, in questa svolta spirituale, cioè dove finalmente riconosco la dignità della persona, ma anche la dignità del rapporto con gli altri, è inutile che diciamo la dignità della persona se non vediamo la fraternità e la sororità. Perché quando diciamo persona pensiamo io e ci va bene, però pensiamo soltanto io, cioè diamo una lettura individualista. Noi occidentali siamo specializzati. No, no, persona significa fraternità e sororità. Non c'è identità se non nella relazione. Anzi, per un cristiano, in un certo senso, la relazione è più importante dell'identità. Cioè la comunione con gli altri, con Dio, col creato. Quella è la nostra identità. È inutile che ritagliamo uno spazio egoistico. Allora, se questo, trasformare la società per renderla antisismica, e concludo, significa poter nutrire noi cristiani senza nessuna presunzione, con grande umiltà. Il Vangelo ci prende pure in giro, siete servi inutili. Cioè, non vi montate la testa. Rendete veramente un servizio, no? No, non con la presunzione di chi vuole avere un primato. Allora, con umiltà, noi dovremmo smettere di adattarci alla società di mercato, smetterle di prenderla così sul serio, riconoscere che è una forma idolatrica, e invece aiutare, dare il contributo perché ci sia una trasformazione, certo economica. Esistono ormai tanti modelli, tante esperienze di altra economia, no? Basterebbe riprenderle, studiarle, aprire una prospettiva integrata, l'economia di comunione del bene comune, Olivetti, l'economia di comunità, l'economia gandiana, insomma ci stanno almeno una ventina di culture, di logiche, di esperienze alternative. Non è vero che esiste solo il capitalismo e che se tu lo critichi vuol dire che vuoi tornare o al comunismo oppure al medioevo. Non è affatto vero. Questo modello qui è distruttivo. Poi una svolta politica, qui lo accenno solo, ma è il punto più debole, cioè la politica ormai innamorata del potere è diventata completamente riferita a se stessa, cioè staccata dalla realtà, staccata dalla vita dei popoli, completamente subordinata all'economia. Poi una svolta culturale, governare la tecnologia, passare dall'ottica di competizione a quella di cooperazione, cioè il nostro sistema economico oggi regge, pur essendo fallimentare da tutte le parti, perché per noi è una cultura, per noi è lo sguardo con cui consideriamo la realtà. Allora occorre una trasformazione culturale, questa volta in modo che davvero le varie tradizioni, le varie culture possano concorrere, non solo europea, ma soprattutto si richiede questa svolta spirituale, cioè che nasciamo veramente come persone, come fratelli e sorelle. Questo vuol dire svolta spirituale. Il grande nostro problema non è che moriamo, è che passiamo la vita col rischio di non nascere mai, cioè di non arrivare alla nostra pienezza umana. Più persone fanno questa esperienza e più anche la casa collettiva, la natura, la società possono arrivare ad un fondamento veramente antisismico, a un fondamento veramente fondamentale. Ecco, allora la decisione spetta a noi. Cioè dovremmo smettere di dire, dopo aver guardato il telegiornale, che è peggio di un film dell'orrore, non lo guardate, o comunque non pensate che sia quella la realtà. Però spesso lo guardiamo e diciamo, ah, il mondo va sempre peggio, e ci richiudiamo ancora di più. Al contrario, dovremmo riportare a noi e dire, in fondo, la mia quota di responsabilità, di fare la mia parte, spetta a me. Allora la decisione è nostra, se vogliamo essere persone spente anzitempo, persone ciniche, rassegnate, mortifere, disperate, oppure persone vive, appassionate, così innamorate della vita come comunione, così disposte a attraversare la paura di perdere e invece pronte a scoprire la libertà di dare, di condividere, di accogliere, di fare strada insieme, che noi diventiamo una piccola ma reale fonte di speranza per gli altri. Che noi non abbiamo il diritto di seminare disperazione, il nostro compito è quello di essere una fonte concreta di speranza per molti altri. E lo saremo se non le nostre parole innanzitutto, ma la forma di vita che noi seguiamo, che noi abbiamo costruito, sia una forma di vita che lascia trasparire quell'amore. Quell'amore noi sappiamo nella fede che viene dal Padre di Gesù di Nazareth.